Buonasera. Dunque, io ringrazio anch'io la FLC per avermi dato l'opportunità di essere qui e di diciamo, poter fare questa breve così, riflessione sul percorso di realizzazione della federazione stessa. Io parto dalla premessa che nessun comparto della conoscenza, a mio avviso, può rappresentarsi autosufficiente. Ribadisco il ruolo insostituibile e trasversale della scuola, dell'università, della ricerca, della formazione, dell'alta formazione nell'attivare il diritto dovere al sapere come strumento di democrazia. Ogni cambiamento indubbiamente si sa che rappresenta un momento di crisi e rappresenta anche la rottura di un equilibrio, la separazione tra un prima e un dopo temporale, ma porta con sé sempre nuove scelte. Quindi esiti, soluzioni e anche evoluzione. Ogni processo di cambiamento significativo crea smarrimento, indubbiamente, sulle attese future. Tuttavia, mi piace anche ricordare un attimo Eraclito quando dice: non possiamo bagnarci mai due volte nelle stesse acque di un fiume perché si rinnovano continuamente. E il cambiamento, io dico che è d'obbligo all'interno di una organizzazione sindacale che ha voluto darsi una nuova identità confederale di comparti. È d'obbligo lavorare ancora per un'idea di sindacato dove la cooperazione, lo scambio dialettico di conoscenze sono fondamentali per acquisire una reale forza contrattuale proprio in questo momento di duro attacco da parte del governo all'unitarietà e alla rappresentatività sindacale. All'interno di questo processo di cambiamento, ogni iscritto, io dico, deve riconoscersi e identificarsi con la FLC-CGIL. In particolar modo ritengo che ogni dirigente sindacale deve essere riconosciuto nel suo ruolo, deve avere riconosciuto il proprio valore nel segno della pari dignità di ogni comparto, ritrovando, credo, la centralità in questo percorso il diritto di cittadinanza sindacale. Io, diciamo, sono venuta qui forse a fare un intervento un po' provocatorio, cioè nel senso che mi sarebbe piaciuto, come dire, provocare una discussione democratica intorno al ruolo delle strutture organizzative della FLC e al loro diritto-dovere di elaborazione politica sul territorio. E proprio partendo dal tema congressuale, dalla conoscenza alla democrazia, dico che è ancora lungo e faticoso il cammino che dovrà fare la FLC. E come non si può condividere il pensiero di Mimmo Pantaleo quando afferma che la FLC non è un contenitore delle tante specificità che compongono il comparto della conoscenza, ma un luogo aperto alla ricerca, alla riflessione dei punti di congiunzione. Credo, qui faccio un riferimento alla mia provincia, che è quella di Lecce. Ma anch'io, come diceva prima De Pascalis, forse anche in altre federazioni provinciali, credo che il lavoro svolto fino ad oggi non sia stato particolarmente significativo nella comunicazione della nuova identità. Probabilmente a livello locale continuano a mancare, forse contrariamente a quanto avviene a livello nazionale, mancano le iniziative pubbliche. Credo che gli interventi sui posti di lavoro siano stati poco incisivi, il rapporto con i giovani, con gli studenti inadeguato, la formazione interna carente. Così, 4 anni fa, diciamo, quando sono stata delegata, io ho assunto lo statuto della FLC con la piena consapevolezza che formazione sindacale, attività di studio e di ricerca, così come recita l'articolo 8, sarebbero stati gli strumenti necessari per crescere all'interno della FLC in maniera costante e permanente. Sono convinta che formazione sindacale, attività di studio e di ricerca rivestano un ruolo centrale per lo sviluppo della democrazia sindacale, per la valorizzazione delle risorse umane dell'organizzazione e per la crescita della responsabilità. Così come all'interno non si è riusciti neanche ad elaborare un percorso programmatico sulla base di una giusta e necessaria sinergia tra i comparti. Maurizio Lembo, adesso non ricordo più se è stato questa mattina o nel pomeriggio, diciamo che io ho percepito, ecco, nel suo quasi un tono da patriarca quando rimproverava qualcuno, quando diceva si rivendicano le autonomie. Ma nessuno rivendica l'autonomia, qui stiamo parlando di sinergia, stiamo parlando di rapporto dialettico e di pari dignità tra i comparti. È necessario assumere un progetto dove la democrazia e la partecipazione siano le costanti per unificare e non per contrapporre o peggio ancora per procedere parallelamente. Ritengo che ogni comparto e in esso ogni iscritto abbia diritto di parola. Oggi ribadisco che è urgente sforzarsi di allargare la partecipazione di tutti alle scelte politiche, verificare la congruenza tra la parola e la prassi, dare significato alle strutture organizzative quali luoghi effettivi di partecipazione sociale, aggiornare ed implementare le relazioni tra sindacato e lavoratori a partire dall'assunzione di un linguaggio chiaro, capace di sollecitare interesse e motivazioni anche di chi non è addetto ai lavori. Così qui, ma in particolar modo nella mia realtà locale, mi piacerebbe considerare necessario l'avvio di una seria e reale riflessione sui punti di debolezza del nostro operato, perché solo evidenziando gli elementi di criticità forse si può sperare di fare meglio, a favore di tutte le categorie di stakeholder, avendo sempre come riferimento i valori del nostro statuto. Il numero di tesserati laddove costituisce una positività, i servizi di consulenza laddove rappresentano punti di forza non bastano, non devono a mio parere farci dimenticare altre responsabilità. E qui chiamo ancora a sostegno Mimmo Pantaleo quando afferma che il territorio deve diventare il laboratorio per la sperimentazione di un modello organizzativo all'altezza delle sfide dei prossimi anni, spostando allo stesso tempo verso i posti di lavoro il baricentro della nostra azione. Di conseguenza la funzione dei diversi livelli della nostra organizzazione, dice sempre Pantaleo, dal nazionale ai regionali, ai territori, ai posti di lavoro, non può essere esercitata in maniera gerarchica, ma orientata ad una continua relazione tra strutture senza chiusure localistiche. E qui mi viene spontanea proprio la domanda, mi chiedo allora come si diventa bravi sindacalisti? E quali criteri vengano adottati, per esempio, nel rinnovo dei quadri dirigenti? Quale significato assume la presenza dei delegati nei consessi congressuali? Perché si continua ad essere intolleranti verso compagni capaci di critica dialettica? Ho finito. O perché si continua a dare investiture senza che queste siano frutto della discussione politica e della volontà dei compagni impegnati? O peggio ancora, destituendo chi non fa atto di sudditanza? E finisco proprio. Ritengo che non basta parlare di democrazia e partecipazione se non si attiva la pratica della trasparenza e della condivisione. Le difficoltà credo che siano ancora tante e sono anche convinta che il divario tra i propositi che si avanzano e la loro applicazione sia veramente abbastanza ampio. Grazie.